2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ecco a voi una nuova puntata. Una delle notizie più importanti della settimana è quella dell'ennesimo fallimento di un'azienda che avrebbe dovuto garantire un servizio con un elevato livello di affidabilità e invece è crollata davanti ad una ruspa che ha tranciato una serie di fibre ottiche vicino a Lugano. Fibre che collegano o collegavano, finché non vengono ripristinate, Zurigo con Milano. Allora, che cosa è successo? Durante i lavori di posa di tubi del gas sono stati tranciati alcuni cavi in fibra ottica di due fornitori di una società francese che si chiama Worldline, sconosciuta ai più ma molto famosa tra gli addetti ai lavori perché è uno dei più grandi operatori al mondo di pagamenti digitali, fornitore in Italia di società come Nexi, che emette carte di credito, carte di debito. Allora, sarebbero stati tagliati sia il collegamento primario della società con i due data center italiani, sia il secondario, cioè il cavo di scorta o, detto anche in altro modo, il backup. E già uno dei primi dubbi, una delle prime domande è: ma avete il backup nello stesso luogo del primario? Cioè non ce l'avete a un chilometro di distanza per evitare che la ruspa tranci tutti e due i cavi? Domanda che per il momento non ha una risposta. La stessa società tra l'altro dichiara di avere una infrastruttura super affidabile con capacità di ripristino in 2 ore. Invece il risultato è che in Italia alcuni circuiti di carte di credito e di debito, ad esempio il circuito Bancomat, sono rimasti bloccati o fortemente ritardati da giovedì mattina fino a venerdì sera, quasi 2 giorni di blocco. E ironia della sorte, nel giorno del Black Friday, che in questo caso si è trasformato veramente in un venerdì nero per chi doveva incassare. Però ci sarà interessante capire che cosa è successo nei prossimi giorni. Quello che vi stiamo dicendo è quello che sappiamo al venerdì sera, quando questi servizi sono stati di fatto quasi tutti ripristinati. Che tipo di giustificazioni verranno fornite? Comunque mi sembra una cosa incredibile e che ad oggi dovrebbe essere impossibile da accadere, cioè i sistemi dovrebbero essere ridondati e anzi sulla carta dovrebbero esserlo, ma evidentemente qualcosa non è stato fatto nel verso giusto. Non è un problema tecnologico, direi, è un problema organizzativo. Adesso altre notizie selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Il dibattito sui pericoli e sulla dipendenza dei minori dai social network è vivo in tutto il mondo, ma l'Australia è passata dalle parole ai fatti, ha imposto per legge un divieto assoluto per chi ha meno di 16 anni, lasciando un anno di tempo alle piattaforme per sperimentare il sistema più adeguato. Le piattaforme si sono lamentate, hanno criticato questa legge, questa decisione. La sperimentazione inizierà a gennaio, sarà sicuramente difficile, se non, secondo alcuni, impossibile trovare un metodo infallibile. In effetti, come fai a verificare che uno abbia meno di 16 anni, cioè che abbia più di 16 anni o comunque meno di 16 anni per o vietargli o permettergli di andare su un social network, su un telefonino, non lo so. Del tema si discute da tempo anche in Italia. Al momento è fermo in Parlamento un disegno di legge presentato a maggio sia da Fratelli d'Italia e dal Partito Democratico per vietare i social ai minori di 15 anni e in questo caso usando il metodo che è allo studio da parte delle autorità per le comunicazioni e anche dell'autority privacy per riconoscere l'età e indicato questo metodo dal decreto Caivano e in questo caso per ostacolare l'accesso ai siti pornografici da parte dei minori. Quindi le due autorità stanno lavorando, però dalle informazioni che, devo dire anche informazioni abbastanza fresche e di altissimo livello, non è che sia proprio facilissimo trovare un metodo infallibile per questa verifica. Ed è un bel problema. Se devi adeguarti alla legge, ovviamente è un bel problema. E comunque, insomma, anche per le piattaforme si devono inventare qualcosa. Dunque, altre notizie. L'Italia e la Procura di Catania hanno guidato una delle più grandi operazioni contro la pirateria online che ha portato all'arresto di 11 persone e coinvolto le polizie di Croazia, Paesi Bassi, Svezia, Romania, Svizzera, Regno Unito e Cina. È stata smantellata una rete anche di server, a proposito della Cina, il server, uno dei server trovati era ad Hong Kong. Questa rete serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali in Italia e all'estero, distribuendo segnali di moltissimi canali televisivi a pagamento. Quindi canali di Sky, canali di DAZN e di altri operatori. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato di interesse strategico nazionale l'investimento da 1,2 miliardi di euro, di cui avevamo parlato, con cui Amazon Web Services, la divisione cloud di Amazon, si impegna a costruire due data center in Lombardia. Ricordiamo che la legge prevede che possano essere dichiarati di preminente interesse nazionale con conseguente snellimento burocratico programmi di investimento esteri in Italia di importo non inferiore a 1 miliardo di euro. E questa è sicuramente una buona notizia nell'ambito di tutto quello che si può fare e si deve fare per attrarre investimenti esteri in Italia. È invece abbastanza discutibile quello che ha dichiarato il ministro delle imprese Urso, che dice: con questo investimento facciamo un ulteriore passo verso la sovranità digitale, consentendo alle nostre imprese di gestire parte dei loro dati all'interno dei confini nazionali. Ma che sovranità digitale puoi avere se in questo caso un'azienda è un'azienda americana che certo opera in Italia, ma sappiamo che esiste il Cloud Act, l'abbiamo ricordato più volte, quindi non è che si possa parlare molto di sovranità digitale. Altra cosa sarebbe stato cercare di favorire in tutti i modi possibili le società di cloud italiane. Poi ben venga Amazon, noi siamo contenti e anzi insomma è sicuramente un riconoscimento anche dello sviluppo che sta avendo l'Italia e l'area lombarda nel mondo del settore dei data center, di cui abbiamo parlato più volte. Dunque, il Cineca di Bologna si doterà entro l'anno di un nuovo sistema di supercalcolo fornito da Lenovo e chiamato Pitagora, dopo il Leonardo, dopo vari nomi. C'è anche il Marconi, un supercalcolatore al Cineca di Bologna. Allora, questo Pitagora sarà destinato alla comunità scientifica per la ricerca sulla fusione nucleare nell'ambito del consorzio Eurofusion. Ancora un'operazione di acquisto all'estero per lo sviluppatore italiano di app Bending Spoons, che ha acquistato per 233 milioni di dollari Bright Cove, società di Boston specializzata in tecnologie di streaming video. Dunque, SpaceX è stata autorizzata a fornire un servizio di connettività diretta ai cellulari tramite la rete satellitare Starlink, un servizio che dovrebbe partire il prossimo anno in alcuni paesi, in primis negli Stati Uniti, attraverso l'operatore T-Mobile. In questo mercato ricordiamo però che sono già presenti o lo saranno a breve altre società. Allora, è già presente una società americana che si chiama Link, entrerà presto in questo mercato anche Link, che però non ha attivato un servizio commerciale, cioè ha alcuni satelliti in orbita, pochi, però si propone in questo mercato, ed entrerà presto anche AST Space Mobile, che ha firmato un accordo con Blue Origin per lanciare i satelliti di questa nuova rete cellulare a banda larga. Quindi non si dovrà fare nulla, si utilizzerà il proprio contratto, e tra l'altro questi operatori fanno degli accordi con gli operatori mobili tradizionali, quindi tu hai il tuo contratto con il tuo operatore mobile, e se il tuo operatore mobile fa un contratto con queste società in una zona dove non c'è copertura terrestre, passi automaticamente, come fossi in roaming, ai satelliti, ed effettivamente in alcune zone è un servizio molto utile. Poi bisognerà vedere quanto costa, perché questo non è irrilevante. Un gruppo di editori canadesi si mette in fila e fa causa a OpenAI, perché non sono i primi, sostenendo che il produttore di ChatGPT ha violato i loro diritti d'autore e si è arricchito ingiustamente alle loro spalle, alle loro spese, e quindi vogliono un risarcimento. L'accusa è che OpenAI abbia utilizzato i contenuti dei loro siti web per addestrare i modelli linguistici che alimentano ChatGPT. Stessa accusa che ha mosso, ad esempio, il New York Times, che ha attiva attualmente una causa nei confronti di OpenAI. E a proposito di questo, in Italia il garante privacy è intervenuto sull'accordo commerciale firmato a settembre tra il gruppo editoriale Jedi, che pubblica tra le altre cose Repubblica, e OpenAI. Allora, il garante dice che gli archivi digitali dei giornali conservano le storie di milioni di persone con informazioni, dettagli, dati personali, anche estremamente delicati, che non possono essere licenziati in uso a terzi per addestrare l'intelligenza artificiale senza dovute cautele. E in effetti, se ci pensate, è un'osservazione molto calzante. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Dunque, nella puntata di questa settimana abbiamo ben tre startup che parleranno delle loro soluzioni, ma vogliamo iniziare parlando da quello su cui sta ragionando il governo italiano, che sta valutando se sviluppare una chat di Stato, una sorta di WhatsApp di Stato, in grado di proteggere le comunicazioni sensibili all'interno del governo, quindi tra ministri, anche tra il governo e la presidenza della Repubblica, tra gli alti funzionari dello Stato. E la domanda che ci si fa è se sia sufficiente costruire un'app di questo tipo per essere certi che un messaggio non venga intercettato, perché quella è l'obiettivo finale. Cioè, non bastano i normali sistemi di messaggistica protetti da crittografia, come si dice, end-to-end? Allora, ci facciamo aiutare da Corrado Giustozzi, esperto di cybersecurity, partner di Resilience. Corrado, ciao, bentornato.
Ben trovato Enrico, grazie dell'invito e salve a tutti gli ascoltatori.
A me, Corrado, di fronte a questa ipotesi di creare un sistema di messaggistica di Stato, la prima domanda che mi sovviene è: ma che problema c'è con i sistemi attuali che girano sui nostri smartphone, visto che ci viene detto che hanno la crittografia end-to-end? Però, a proposito di questo, prima di arrivare alla crittografia che viene utilizzata oggi, cosiddetta appunto end-to-end, come ci siamo arrivati?
Allora, la sicurezza delle comunicazioni è ovviamente di importanza fondamentale anche soltanto per i cittadini. I sistemi di comunicazione, diciamo, elettronici tradizionali, una volta trasmettevano le comunicazioni in chiaro, quindi senza particolari codifiche. Significa che più o meno chiunque avesse accesso alla rete, oltre al gestore, poteva venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni. Era quello che succedeva con la prima generazione di telefoni cellulari, gli ETACS, che trasmettevano in FM in chiaro, e chiunque con una radio sintonizzata sulle frequenze dei telefoni poteva sentire le telefonate di tutti. A questo punto si è passato a usare crittografia per proteggere queste comunicazioni, in modo che chiunque per dolo o per errore si trovasse a intercettare il contenuto della comunicazione sulla linea, almeno non ci capisce niente, quindi non è utilizzabile. Questa prima forma di crittografia ovviamente è fatta dal gestore della comunicazione, che è un soggetto di cui ci si fida per definizione. Però noi sappiamo che il casinò insegna chi può sempre imbrogliare è proprio il banco, è il gestore. Quindi sorge in alcuni casi la necessità di proteggersi contro lo stesso gestore della comunicazione, per qualsiasi motivo non ci fidiamo abbastanza. Ecco che arrivano le applicazioni come WhatsApp, ma prima di WhatsApp c'era Skype e ce ne sono tante altre, che adottano quella che viene chiamata crittografia end-to-end, quindi direttamente fra i soggetti che parlano, non una crittografia attuata dal gestore, che quindi potrebbe superarla perché la fa lui, ma i due soggetti proprio che comunicano, che con qualche modo si scambiano chiavi di crittografia, eccetera, e quindi perfino il gestore non può fare niente. Ecco, questo è il livello dato da WhatsApp.
Perfetto. E qui, Corrado, per gestore intendiamo sia chi gestisce la comunicazione, cioè la società telefonica, per farci capire, che non può entrare nella comunicazione fra me e te, ma nemmeno il produttore dell'app. E quante volte ci è stato detto dai produttori di messaggistica in tempo reale, da quando hanno introdotto la crittografia end-to-end, ci è stato detto nemmeno noi siamo in grado di entrare in quella comunicazione. E allora a questo punto la domanda è: ma che problema c'è, anche se sei un capo di Stato o di governo, nell'utilizzare uno di questi sistemi di messaggistica, visto che sono così sicuri?
Allora, il problema di usare WhatsApp per questo tipo di comunicazioni è...
Adesso noi usiamo WhatsApp per, come esempio, potremmo fare una lista di altri instant messenger, non è che ce l'abbiamo con WhatsApp, ma è il più diffuso, il più famoso.
Esatto, quindi una qualunque piattaforma di instant messaging è come faccio a fidarmi del gestore. Quindi che lui davvero non è in grado di intercettare la comunicazione. Lui dice di non essere in grado per via della crittografia end-to-end, eccetera, ma chi mi assicura? E mi devo fidare. Oppure uno dice, vabbè, ma il codice sorgente dell'applicazione è disponibile e lo puoi verificare. Sì, è vero, per alcune applicazioni, alcune piattaforme è così. Però io non sono sicuro che poi l'applicazione che davvero gira sul mio cellulare è stata prodotta con il codice che ho visto. Magari c'è comunque una backdoor, quindi una funzione nascosta a mia insaputa. Il gestore è sempre, ripeto, quello in condizioni migliori di barare, e quindi se io sono sufficientemente paranoico non mi fido del gestore della piattaforma. Ecco perché sorge l'esigenza di sviluppare una propria applicazione di cui lo Stato, in questo caso, ha il controllo e quindi ha certezza che non ci siano trabocchetti, trappole e funzioni malevole.
Ok, quindi tu sei uno Stato, non ti devi fidare di nessuno se vuoi proteggere le comunicazioni dei tuoi funzionari di massimo livello e anche i vertici politici, e quindi crei una tua applicazione per la messaggistica. A questo punto è sufficiente? Abbiamo risolto il problema?
È bella domanda. È sufficiente in funzione, come dicevo prima, del grado di paranoia che ti ispira. Hai detto giustamente, se devo proteggere le comunicazioni di Stato non mi devo fidare di nessuno. Allora, anche a questo livello in cui ci siamo fatti un'applicazione di Stato e quindi in qualche modo sembra che abbiamo superato sia il problema dell'infedeltà del gestore della rete e poi il problema dell'infedeltà del gestore della piattaforma, e però c'è ancora un terzo livello di gestore di cui io implicitamente mi fido, che è quello che ha prodotto il telefono, il dispositivo che sto usando e che quindi controlla il sistema operativo. In questo momento al mondo ci sono praticamente due sole classi di cellulari, no? Quelli con Android e quelli con iOS, e i produttori di questi sistemi operativi controllano il sistema operativo. Quindi chi mi assicura che non ci sia la backdoor, quindi la trappola, in questo caso nel sistema operativo? A questo punto il gestore potrebbe intercettare la mia comunicazione prima ancora che entri nell'app, perché controllando il dispositivo prende la voce direttamente dal microfono del telefono, prende le battute di tasti direttamente dalla tastiera, prima ancora che queste entrino nell'applicazione che le cifra, e il gestore le vede. Quindi la risposta è no, se io voglio la sicurezza assoluta non mi posso fidare neanche di chi controlla il sistema operativo. L'unica alternativa che ho è sviluppare un mio dispositivo, un hardware, un software, un sistema operativo mio, come ho fatto con l'applicazione, di cui mi fido perché lo governo io.
Visto che tu hai citato sia il produttore del telefono sia il produttore, lo sviluppatore del sistema operativo, se capisco, un problema è quello del sistema operativo, cioè non mi dovrei fidare nemmeno di chi fa il sistema operativo, ma forse nemmeno di chi fa il telefono. Cioè, se mi faccio il sistema operativo io, posso fidarmi di chi produce un telefono?
La risposta, quindi, ahimè, è no, anche in questo
quindi
caso.
Quindi sono altri due livelli, cioè non solo uno.
Esatto. È chiaro che nelle due, sì, sì, nei due dispositivi dominanti ci sono entrambi i casi. In un caso lo stesso produttore costruisce l'hardware e fa il sistema operativo, che è Apple con iOS.
Sì.
L'altro caso, il produttore del sistema operativo, che è Android, fa solo quello e poi Android viene montato sugli hardware di tanti produttori, Samsung, eccetera, eccetera. È chiaro che a questo punto il produttore dell'hardware potrebbe aver messo nel cosiddetto firmware, quindi il programma che gestisce a livello molto basso il telefono, quindi sotto il sistema operativo, quindi fuori dal controllo del sistema operativo, potrebbe aver inserito lui delle routine che intervengono prima ancora che il sistema operativo venga a conoscenza di quello che entra nel microfono e nella tastiera. E quindi è corretto, non ci si può fidare neanche dell'hardware. Per questo bisognerebbe, per ottenere, diciamo, il massimo livello di sicurezza possibile, bisognerebbe sviluppare un proprio dispositivo, quindi un proprio hardware, col proprio firmware, con un proprio sistema operativo di cui si ha il controllo certo, e a questo punto siamo sicuri che lì dentro non c'è nessuno che bara, nessuno che imbroglia.
Certo, con tutti poi i difetti di un sistema che non è testato su milioni di consumatori, su miliardi di consumatori, quindi poi non lo userebbe nessuno, ma insomma diventerebbe una scatola abbastanza poco pratica, e quindi capisco che... E poi se vogliamo andare oltre, se vogliamo proprio raggiungere la paranoia massima, quando dici uno Stato dovrebbe costruire un proprio terminale, dovrebbe anche costruirlo con componenti prodotte in una filiera controllata, una supply chain controllata, cosa che oggi forse è impossibile.
Assolutamente corretto, cosa che oggi è impossibile, e comunque anche se fosse possibile avrebbe costi assolutamente esorbitanti, anche perché per definizione un oggetto del genere dovrebbe essere prodotto in decine o al massimo centinaia di unità. E sviluppare una cosa del genere può costare molti milioni o decine di milioni di euro. È chiaro che dare ai VIP di governo un telefono ultra sicuro che costa un milione di euro a esemplare non si può fare.
Certo. Quindi produrre, cioè sviluppare un sistema di messaggistica, un WhatsApp di stato, chiamiamolo così per semplicità, è una sorta di compromesso, cioè aumenta diminuisce le probabilità di essere intercettato, però non è che risolve i problemi completamente.
È corretto, ma la sicurezza è sempre un compromesso fra, diciamo, i benefici che voglio avere e i costi o le scomodità che intendo sopportare. La sicurezza assoluta non si può ottenere, perché se si potesse ottenere avrebbe un costo
molto
esorbitante,
certo.
Dire infinito. Quindi bisogna sempre fare una valutazione del rischio. Qual è il mio avversario che mi aspetto, e quindi quali sono le capacità che mi aspetto al mio avversario, e io devo riuscire ad alzare l'asticella giusto 3 mm sopra le capacità del mio avversario, non sotto ma neanche un chilometro sopra, perché altrimenti il gioco non vale la candela.
Certo. Esistono sul mercato, se non vogliamo arrivare alla sicurezza di Stato, però se un manager, una persona che fa business e tratta argomenti, e ce ne sono tantissime, anche piccole e medie aziende che hanno tecnologie o vanno a installare tecnologie in posti particolarmente delicati, quindi è giusto che queste comunicazioni rimangano riservate. Ci sono delle soluzioni di mercato più sicure di un sistema di messaggistica che ne so, tipo Telegram, Signal, WhatsApp, eccetera?
Sì, ci sono. Erano piuttosto diffuse soprattutto in passato, quando l'unico mezzo di comunicazione, diciamo, portatile era il cellulare. E come dicevamo prima, la sicurezza della rete cellulare era affidata al gestore totalmente, e quindi erano nate aziende che producevano o add-on per cellulari, oppure proprio cellulari completamente riprogettati e quindi con una crittografia, che usavano all'epoca, era una cosa innovativa, non il canale radio tradizionale ma il canale dati per mandare i dati cifrati. Erano oggetti molto costosi che venivano venduti però appunto ai VIP, ai manager di aziende importanti e cose del genere. Chiaramente il problema di questi oggetti è anche l'interoperabilità. Devono poter tipicamente anche essere usati come cellulari normali, o almeno in passato c'era questa esigenza e questo complicava un pochino le cose. Ci sono casi in cui ecco, telefoni cifranti progettati da zero e sono esistiti anche recentemente, è un caso in cui la criminalità internazionale aveva sviluppato, ma parliamo di 3-4 anni fa, proprio un cellulare con un sistema operativo customizzato, come si dice, hardened, per cui irrobustito, con crittografia sviluppata ad hoc proprio per consentire le comunicazioni sicure di queste organizzazioni criminali. C'era un'azienda proprio che le vendeva ai criminali, un'azienda criminale che le vendeva ai criminali. Questa rete è stata smantellata da Europol 3-4 anni fa e quindi si è scoperta questa cosa, ma era esattamente la stessa esigenza che avevano i manager o i VIP, diciamo, del lato bianco della forza.
Sì, sì, ma io penso che se uno cerca anche nel mercato legale, i criptofonini si trovino ancora, forse non sono più un prodotto così diffuso, ma penso che esistano ancora.
Sì, sì, sicuramente, soprattutto appunto app sicure, perché il compromesso è: ci fidiamo del sistema operativo, mettiamola così, non ci fidiamo di tutto il resto, ma almeno del sistema operativo ci fidiamo.
Molto bene Corrado, ti ringrazio come sempre, a presto.
Grazie.
Insomma, abbiamo capito che anche questa è una materia piuttosto complessa, delicata. Vedremo come andranno avanti adesso su questo tema. Non è che ci siano tantissime informazioni pubbliche per ovvi motivi, però vedremo che cosa accadrà. Ovviamente è coinvolta anche l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, che deve dare un parere su questo tema. Si sta anche discutendo se sviluppare internamente, cosa che non so se le aziende collegate con lo Stato che sviluppano tecnologia siano in grado di fare, ma probabilmente sì, oppure comprare tecnologie all'esterno, e a quel punto è: ma da chi compri? Con tutta una serie di considerazioni. Dunque, il problema della sicurezza delle informazioni se lo pongono ovviamente anche le aziende, tutte quelle aziende che devono proteggere informazioni riservate. Ce ne sono tantissime che hanno proprietà intellettuale e che basano magari il proprio successo sulla proprietà intellettuale. Il mercato da tempo propone varie soluzioni, non solo per i sistemi di messaggistica in tempo reale, ma per proteggere le comunicazioni su tutta l'infrastruttura aziendale. Allora, ho sentito e incontrato nell'ultima edizione di SMAU, tra le tante startup che ho incontrato, Felice Biancardi, uno dei fondatori nonché l'amministratore delegato di Fragmentalis, che ci illustra un approccio che sfrutta la polverizzazione dei dati, come dice appunto il nome, ed è un sistema che aveva già pensato, almeno l'idea, aveva già pensato Qubit, che è una startup di cui parliamo oramai da molto tempo, che a me piace molto come approccio e mi fa anche piacere ricordare che sta crescendo con un buon successo e tra l'altro ha ricevuto anche capitali importanti negli ultimi mesi, ne abbiamo parlato a 2024, ma sentite qual è l'idea di Fragmentalis.
Praticamente nel mondo aziendale di oggi tantissime comunicazioni sia all'interno che all'esterno dell'azienda vengono effettuate con degli strumenti che non sono sicuri o non sono compliant anche con le policy di privacy. Quindi ad esempio abbiamo un WhatsApp, un Telegram, abbiamo WeTransfer o Google Drive che intrinsecamente sono sicure, però in un contesto aziendale non lo sono, perché semplicemente stai mettendo delle informazioni tue, personali, all'interno di un software che non ti protegge al 100%.
Ma infatti poi ti lascio spiegare come funziona la vostra soluzione, però effettivamente è vero che molto spesso WhatsApp si è imposto come sistema di comunicazione tra me e i miei amici, ma anche tra me e magari i miei colleghi, e invece, come tu dici giustamente, tra colleghi di lavoro in ambito aziendale dovremmo utilizzare sistemi più sicuri. Ma cosa potrebbe succedere ad un documento che dovrebbe essere protetto, magari riservato all'interno dell'azienda, se io me lo scambio con una persona su WhatsApp o su un altro sistema consumer, così si dice, no?
Esatto, ma infatti cadiamo spesso, diciamo, in questa trappola di utilizzare un sistema consumer anche in ambito aziendale. Il problema è che hai un documento aziendale che dovrebbe essere portato all'esterno o all'interno secondo delle policy di sicurezza e di privacy che sono anche imposte, regolamentate, e noi, non sapendolo, utilizziamo quell'informazione e la mettiamo su uno strumento terzo che non traccia la filiera dell'informazione. L'informazione arriva sul tuo telefono, va su un altro telefono, ma chi sta guardando quell'informazione? Chi la detiene quell'informazione? E quell'informazione quanto è sensibile? Quanto deve essere securizzata? E proprio questo, se non riesci a tracciare effettivamente l'informazione dove va, che può essere una comunicazione semplice come una chat, oppure può essere un documento e magari un contratto. E questa è la problematica principale, e soprattutto quell'informazione dov'è, dove risiede. In questo caso di WhatsApp è su un server americano e probabilmente l'America ha accesso, invece un organo italiano non ha accesso.
Voi avete ideato e sviluppato una soluzione che fa cosa?
Noi praticamente è una soluzione di comunicazione e scambio documentale per aziende, per permettere alle aziende di scambiare documenti e informazioni all'interno e all'esterno. Quindi, ad esempio, un consulente, un commercialista, uno studio legale che stanno facendo un'attività di M&A o lavorano con degli IP possono scambiare informazioni con i propri clienti in maniera sicura e tranquilla, salvaguardando anche la sicurezza delle informazioni che vengono scambiate e che vengono ricevute. Quindi la nostra piattaforma simula o un WhatsApp, o un Dropbox, o un G-Drive, però fatto in maniera customizzata per l'azienda, sui server dell'azienda, secondo le policy di privacy e sicurezza dell'azienda.
Voi vi chiamate Fragmentalis. Il nome suggerisce qualcosa della tecnologia, giusto?
Esatto. Infatti noi ci riteniamo molto sicuri perché abbiamo sviluppato la tecnologia brevettata, e brevetto approvato tra l'altro l'anno scorso, di polverizzazione del dato e quindi frammentazione di informazioni. Cosa vuol dire? Inserisci un dato all'interno di Fragmentalis, questo dato viene diviso in tanti piccoli frammenti, ogni frammento viene sparato su un server e questi frammenti praticamente saltano da un server all'altro e vengono ridondati, in modo che se arriva un hacker ti ruba un'informazione, ruba un frammento ma non l'informazione di per sé.
E immagino che se anche rubasse tutti i frammenti faccia fatica a metterli insieme.
Esatto, non riescono neanche a metterli insieme perché non sanno dove partire e non sanno effettivamente come un frammento è legato all'altro.
Adesso torniamo ad occuparci di tecnologie, applicazioni, soluzioni digitali per le aziende agricole. Ne parliamo ogni tanto anche perché questo è un mercato molto importante per il nostro paese, dove c'è molto da fare, il tasso di digitalizzazione, di sviluppo tecnologico non è elevatissimo, sicuramente in ambito digitale, magari in altro ambito, cioè meccanico, si è fatto moltissimo, ci sono alcune produzioni dove ad esempio l'automazione è estremamente diffusa da anni. Pensate nella raccolta di alcune verdure, che ne so, i pomodori, c'è una meccanizzazione con tanta tecnologia ormai da anni. Negli ultimi anni abbiamo visto ad esempio macchine che raccolgono l'uva, che vendemmiano in maniera automatica. Insomma, si sta facendo molto da questo punto di vista. Abbiamo parlato recentemente anche di automazione, di guida autonoma, di mezzi che autonomamente possono girare per i campi. Ci vuole ancora qualche tassello di legge che permetta la completa automazione. Adesso parliamo di soluzioni digitali. Saluto Flavio Cozzoli, che è il Chief Digital Officer di X-Farm, che è una scale-up che recentemente ha annunciato una raccolta di capitali da 36 milioni di euro. Flavio, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie Enrico e un saluto agli ascoltatori.
Partiamo da quello che fate. Dicevo che vi occupate di digitalizzazione in un settore che ha estremo bisogno di essere digitalizzato. Che cosa fa X-Farm o X-Farm, dipende appunto come la si pronuncia?
Ma possiamo chiamarla in entrambi i modi, dipende se siamo anglofoni o meno. Comunque X-Farm è una scale-up, e poi magari entreremo un po' nel dettaglio di cosa vuol dire scale-up, una scale-up in ambito agritech, quindi come la parola rappresenta, sviluppiamo tecnologie, innovazione e quindi soluzioni digitali in ambito agricolo. Lo facciamo avendo come customer gli agricoltori, le filiere, gli agronomi, e quello che noi facciamo ruota completamente intorno ad un'app. Siamo una mobile first company, quindi abbiamo sviluppato quest'app che rappresenta una collezione di diversi servizi in ambito digitale che poi vengono innestati con altre tecnologie che per noi rappresentano tasselli chiave e che vengono incorporate in questa app stessa, tra cui IoT, quelli che noi chiamiamo anche sensing device, intelligenza artificiale e ultimamente anche in piccola parte anche generative AI, modelli predittivi, polizze parametriche e altro. L'obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti delle soluzioni che portino loro a prendere delle decisioni basate sui dati e in generale a prendere delle decisioni basate su sostenibilità, quindi ridurre in generale anche l'impatto ambientale.
Mi fai degli esempi per far capire che cosa vuol dire digitalizzare questo settore, quindi il vostro software, la vostra app, come interagisce con quello che accade in un'azienda agricola?
Certo. Dicevo prima che l'app rappresenta un po' il cuore di tutto quello che noi offriamo in termini di esperienza all'agricoltore, però ad oggi il settore, come si diceva, è solo minimamente in parte digitalizzato. Cosa vuol dire? Che circa il 10% del settore è coperto da tecnologie che effettivamente si basano sui dati. Quindi quello, la direzione in cui noi stiamo andando è quello di offrire ai nostri clienti dei servizi che possono spaziare dai dati satellitari, no? Per esempio, ad oggi ci sono una serie di costellazioni satellitari come Sentinel piuttosto che Planet o altri tipi di servizi che fotografano il globo a intervalli regolari. Ecco, noi ci basiamo tra i vari servizi, sulla raccolta di questi dati satellitari e interpretazione per poter dare agli agricoltori una rappresentazione di come i loro campi stanno evolvendo di giorno in giorno in termini di performance o in termini di salute. E questi dati satellitari, che sono dei dati, se vogliamo dire, RGB, quindi basati su un universo cromatico, come dire, visibile, vengono interpretati con modelli matematici per tradurli in indicazioni molto chiare se il campo effettivamente si sta comportando bene e quindi sta evolvendo rispetto alle fasi fenologiche della coltura in direzione corretta, oppure sta avendo dei problemi, degli stress abiotici o meno, dei problemi di malattie, eccetera. Questo è uno dei servizi. Abbiamo anche servizi legati al mondo delle predizioni, supportate da AI, in cui attraverso l'analisi di grandi volumi di dati, che chiaramente raccogliamo, permettono di dare all'agricoltore indicazioni più storicizzate in un certo senso e quindi basate su dati storici e quindi predittive per i giorni a venire su un'evoluzione magari di una malattia, quindi pressioni ambientali legati a certi tipi di malattie in campo piuttosto che altri tipi di stress, e quindi dando un'indicazione prima ancora di fare un monitoring vicino del campo di tutto quello che potrebbe essere i problemi che si possono sviluppare nell'ambito dell'evoluzione della coltura. Quindi l'obiettivo di X-Farm in un certo senso è fornire delle soluzioni ai clienti che si basino su una collezione di tanti dati che rappresentano tante sfaccettature della realtà. Abbiamo parlato di satelliti, abbiamo parlato di modelli predittivi agronomici ma potenziati da AI, ma anche per esempio tutto un dipartimento che chiamiamo sensing o IoT, quindi Internet of Things, dove sviluppiamo delle strutture, dei sistemi, dei device che posti nei campi come weather station, vari sensori, rilevatori di umidità del terreno e altro, consentono di dare una rappresentazione integrativa rispetto a quello che altri sistemi, come abbiamo detto, non possono dare. Quindi cercare di rappresentare una realtà stratificata in termini di dati e sulla base di questa ottenere le informazioni e raccomandazioni per i nostri clienti.
Molto bene. Tu hai fatto riferimento all'IoT, quindi a sensori che sono nel campo, che misurano insomma vari parametri, temperatura, quanto piove, il grado d'umidità e tante altre cose. E prima facevi riferimento a grandi quantità di dati. Significa che una parte dei dati vengono raccolti dal campo, altri arrivano da infrastrutture esterne, hai fatto riferimento ad esempio ai satelliti, ma anche ad altre fonti di dati che voi acquisite e che quindi integrate nella vostra soluzione per fornire un servizio agli agricoltori. Quindi la domanda è: da dove li prendete e che dati sono?
Assolutamente, è una domanda molto centrata, anche perché tutto ciò che riguarda agricoltura smart, agricoltura di precisione e la direzione delle soluzioni digitali si basa sui dati. Non possono esistere soluzioni di questo tipo e soprattutto soluzioni AI che non si basino sul tassello minimo del dato. Quindi l'idea è quello di ritornare il massimo valore al cliente attraverso una massima raccolta di informazioni che possono arrivare a definire quella soluzione. Noi abbiamo una soluzione, come dire, multisorgente. Si è parlato di satelliti, quindi stiamo parlando di una dimensione scalabilissima, perché a prescindere dalla tecnologia che si può adottare o meno nel campo, il satellite è quasi sempre disponibile adesso, a prescindere da quella che chiamano la cloud coverage, sulla presenza o meno di nuvole, però è un sistema molto scalabile. Abbiamo dati che derivano dall'IoT, abbiamo moltissime integrazioni, abbiamo più di 80 integrazioni con fornitori di tecnologie macchinari in campo e implement, cioè tutti i sistemi che si agganciano ai macchinari, trattori, mietitrebbi, per fare il lavoro in campo, e quindi attraverso questa integrazione raccogliamo ulteriori dati di quello che effettivamente sta succedendo in campo. Quindi abbiamo un layer di dati actual o attuali che ci permettono di elaborare queste informazioni, in aggiunta tutto quello che sono le attività fatte effettivamente in campo dall'agricoltore. Quindi attraverso questa stratificazione di dati, immaginiamola come una sorta di pila in cui vengono fotografati tanti aspetti della stessa realtà, no? Un po' mi ritorna in mente Pirandello, uno sono 100.000, in particolare 100.000 in questo caso, abbiamo moltissimi dati che rappresentano uno stesso oggetto, che è il campo, che è il cuore di X-Farm, l'analisi del campo, e noi cerchiamo di fondere queste informazioni in una raccomandazione a seconda di quello che effettivamente è la richiesta puntuale del cliente in quel momento. Quindi una convergenza di dati multisorgente.
Quindi date proprio delle raccomandazioni molto semplici, cioè tipo devi innaffiare, adesso magari io banalizzo troppo.
Assolutamente, irrigazione per esempio è uno dei moduli, abbiamo 15 moduli all'interno dell'applicazione, uno di questi è la smart irrigation, quindi attraverso banalmente l'analisi storica dei dati meteo iperlocali, cioè sono localizzati sul campo, attraverso le immagini satellitari storicizzate, come sta evolvendo, attraverso l'analisi della texture del suolo, cioè la composizione del suolo, sabbioso, limoso, argilloso, piuttosto che anche della composizione mineralogica del terreno e di altri fattori, tensiometrici, piuttosto che tanti altri fattori che riguardano l'ecosistema di quel campo, riusciamo a dare una raccomandazione all'agricoltore. Una cosa molto importante da dire in generale, almeno nel nostro settore, la tecnologia è chiave perché ci permette di processare enormi quantità di dati, ma partiamo sempre da un aspetto molto verticale legato ai modelli agronomici, cioè non possiamo prescindere da una conoscenza molto verticale di quello che è la industria e delle pratiche agronomiche. Su queste noi costruiamo dei modelli che ci permettono di prendere queste soluzioni e scalarle, non utilizziamo l'approccio contrario, cioè partire dalla tecnologia e poi cercare di dedurre appunto in maniera deduttiva un approccio agronomico. Quindi alla base c'è sempre una grande esperienza e studio in ambito agronomico.
Ok, chiaro. Senti, esistono degli standard in agricoltura, o se esistono sono gli stessi dell'industria, per far dialogare sensori e software diversi che devono essere integrati, o bisogna fare un lavoro di integrazione per tradurre linguaggi che non sono lo stesso?
Toccato un punto dolente, questo. Perché l'interoperabilità è un po' il cuore di questa industria. Poi non conosco moltissimo le altre, quindi ti racconto questa e poi lascio agli ascoltatori magari trarre qualche conclusione. L'interoperabilità è chiave, quindi noi sviluppiamo un prodotto che è un prodotto end-to-end, cioè cerca di coprire l'intero ciclo culturale, la stessa, come dire, stagione agronomica di un agricoltore. Cerchiamo di supportarlo nelle varie fasi, ma nonostante siamo un all-in-one solution, abbiamo la necessità di integrarci con molteplici partner. Abbiamo parlato di macchinari, ma potrebbero essere anche altri sistemi per la gestione della farm. Potrebbero essere sistemi che non gestiamo di IoT, piuttosto che altri modelli agronomici che esistono sul mercato che al momento non sviluppiamo ancora internamente. Allora, si stanno, noi adottiamo delle tecnologie sostanzialmente di scambio dati tramite API, quindi un protocollo che permette, attraverso questa programming interface, di far dialogare sistemi differenti. Questo sta diventando chiaramente uno standard molto consolidato, ma soprattutto quando si entra nel mondo dei macchinari, dove effettivamente c'è grande valore nello scambio di dati, nella raccolta e nell'interpretazione, ci sono anche lì degli standard, per esempio l'ISOBUS. Quello che però stiamo vedendo effettivamente è che alcune volte gli standard non sono così standard, nel senso che se entriamo in profondità nell'utilizzo di un certo standard e cerchiamo di adottarlo con la platea di interlocutori che abbiamo sul mercato, ci rendiamo conto che effettivamente poi ci sono delle interpretazioni che vanno affrontate, che vanno risolte e gestite, altrimenti la qualità del dato non è tale da permetterci un'armonizzazione. Quindi c'è una complessità, e come dire, leggevo tra le tue parole nella tua domanda, che effettivamente va risolta a livello di mercato. C'è una standardizzazione più spinta di quello che sono i modelli di comunicazione. Però diciamo che l'API in qualche modo sta già risolvendo buona parte di questo problema. Bisogna investire di più.
Ok, voi avete annunciato recentemente un round di finanziamento da 36 milioni di euro. Per far cosa? Cioè è necessario per sviluppare ulteriormente la tecnologia, perché manca ancora molto per arrivare magari ad un obiettivo che vi siete dati, o sostanzialmente per cercare di coprire quel 90% di aziende, che immagino non siano solo in Europa, in Italia, ma insomma in tutta Europa, almeno, che ancora non sono digitali, ammesso che quel 10% possano essere definite digitali o magari hanno solo poco software e poco altro.
Certo, diciamo che abbiamo superato la fase di startup. La fase di startup è normalmente caratterizzata dalla prova, dalla verifica che alcune idee che tu hai come startupper possano avere un mercato, cioè la cosiddetta product market fit, cioè esiste un mercato per il prodotto che stiamo sviluppando. Quella fase è risolta, fortunatamente, quindi quello che noi facciamo durante questa nuova fase della nostra vita aziendale, cioè la fase di scale up, dobbiamo affrontare delle sfide nuove, che sono delle sfide legate alla regionalizzazione al di là dell'EMEA o dello Europe, cioè al di là del nostro continente ci sono altri continenti dove noi possiamo arrivare. Quello che stiamo facendo, ed è parte di quello che faremo grazie a questo round, è un'estensione ed è un aumento, diciamo, della penetrazione geografica globale, arrivando in Latin America, in India, in Turchia e in Sudafrica. Cioè, quindi cercheremo di globalizzarci, e lo stiamo già facendo. Chiaramente abbiamo una spinta molto forte a portare le nostre soluzioni altrove. Parte del nostro portfolio, poiché noi nasciamo con una identità molto forte di copertura end-to-end a livello di prodotti, quello che stiamo facendo ora è, poiché la mission è quella di dare all'agricoltore un prodotto che lo aiuti a coprire qualsiasi attività o necessità nell'ambito di questo anno, di questa stagione agronomica che poi si ripete di anno in anno, una parte molto importante è l'ambito assicurativo e in certo senso finanziario. Parte del round verrà utilizzato per lo sviluppo di soluzioni che possano assicurare ai nostri agricoltori una copertura finanziaria, una copertura, diciamo, più che altro per ora nella parte assicurativa, con dei prodotti che possono essere classificati come InsurTech, cioè tecnologie innovative legate allo sviluppo di prodotti assicurativi che possono assicurare specifici rischi, per esempio lo sviluppo di una malattia in campo, un problema legato ad un anno particolarmente siccitoso in cui è necessario, come dire, contribuire economicamente da parte dell'agricoltore ad un'irrigazione più spinta e quindi c'è la possibilità di coprirlo con un'assicurazione, oppure situazioni più complesse dove c'è un'interrelazione di concause che determinano un raccolto minore. Ecco, anche questa è un'assicurazione che possiamo chiamare multi-risk, cioè qualcosa che riesca a coprire attraverso l'interconnessione di queste concause una copertura più olistica. Ecco, questa è una direzione dove stiamo andando. Quindi, per riassumere la risposta alla tua domanda, sarà una crescita multidimensionale supportata da questo round, in termini di prodotto, ma in termini anche di estensione geografica.
A proposito di questa soluzione di InsurTech, quindi della tecnologia che cambia un po' il mondo delle assicurazioni, cioè mi stai dicendo che, visto dal punto di vista dell'assicurazione, se tu agricoltore usi la tecnologia per ridurre il rischio, io ti faccio pagare meno il premio assicurativo.
Sì, in un certo senso sì. Da agricoltore, ipotizzando i rischi che puoi incorrere nell'ambito di questo anno, tu puoi assicurarti con un prodotto assicurativo parametrico, adesso spiego brevemente cosa vuol dire, per coprire un certo rischio. Quindi ti assicuri con un certo, diciamo, premio basato sull'ettaro, quindi su quanta superficie devi assicurare, e ottieni quindi il rimborso, quindi il pagamento del rimborso se quel rischio si verifica. Il prodotto si chiama assicurazione parametrica perché non richiede neanche più l'uscita di un agente che vada a verificare il danno in campo, ma attraverso quelle tecnologie a cui accennavo prima, cioè legate alla identificazione di certi fenomeni che avvengono grazie all'analisi di condizioni climatiche, quindi attraverso l'analisi di studio dei dati iperlocali climatici, o attraverso l'interpretazione supportata sempre da strumenti, da particolari algoritmi, delle immagini satellitari, riusciamo a capire se certi fenomeni si sono effettivamente verificati, e quindi allo scattare di queste condizioni vengono pagati i premi. Quindi è estremamente scalabile. Questo è particolarmente importante soprattutto quando non sempre è possibile avere il supporto da parte dell'assicurazione a far uscire un tecnico che rilevi puntualmente in maniera empirica quello che sta succedendo in un campo.
Cioè sì, quindi se c'è stato un allagamento i sensori lo dicono al sistema. Sì.
Esatto, lo possiamo vedere.
Senti, ti faccio un'ultima domanda sulla Gen AI. Che cosa ci fate? Tu giustamente hai detto un pizzico, perché tutte le tecnologie di analisi, ad esempio predittiva, o per far scattare alcuni automatismi, sono intelligenza artificiale come la conosciamo già ormai da anni. Ecco, certo. Con la generativa che cosa ci fate?
Allora, la stiamo esplorando perché vogliamo risolvere un problema, non ne vogliamo risolvere 100.000. Allora, quello che posso dirti è che oggi noi partiamo da, si è parlato in questa chiacchierata oggi, di come i dati siano l'elemento, il brick, il mattoncino iniziale per arrivare a definire un modello, che sia predittivo o meno, o semplicemente descrittivo, che aiuti a risolvere un problema. E questo lo possiamo fare con tecnologie ormai super consolidate di AI, modelli di deep learning, reti neurali, eccetera. Però quello che stiamo vedendo è che, soprattutto in soluzioni estremamente versatili e olistiche, quali quella che noi stiamo costruendo, abbiamo la necessità di un ulteriore layer di astrazione. Cioè, se tu la immagini, per fare l'esempio di prima della pila, alla base abbiamo i dati raw, i dati grezzi che noi raccogliamo da molti sorgenti. C'è uno strato superiore, che è l'interpretazione fatta con i nostri modelli, ma questi modelli riescono a dirti molto bene, per esempio, quando irrigare, quanto irrigare, oppure qual è la pressione di una certa malattia in un certo momento, magari se il campo sta evolvendo in una certa sottozona male perché è successo qualcosa. Ma oggi non abbiamo ancora uno strato, ma dico non noi, cioè non esiste ancora una soluzione che sia in grado di processare questo ulteriore strato in qualche modo verticale, cioè uno sulle malattie, uno sull'irrigazione, uno sulla la qualità del terreno, uno su stress abiotico, eccetera, in una raccomandazione unica che possa rispondere ad una domanda dell'agricoltore del tipo: ma oggi in questa parte del campo o in questo ettaro devo fertilizzare con questo prodotto? Questo richiede la capacità di processare non solo i dati raw, ma già delle raccomandazioni fatte da questo layer intermedio. Quindi stiamo ragionando su questo, non abbiamo ancora una risposta, però la direzione in cui pensiamo si debba andare è trovare una soluzione che rappresenti un po' il collettore, un po' il crawler di tutte queste sottoraccomandazioni che già sono basate su algoritmi in una raccomandazione molto più semplice, che quindi sia in grado di fare una sintesi del dato e quindi un fusion layer, come alcuni lo chiamano, per dare effettivamente una risposta di estrema sintesi all'agricoltore. Poi se si vuole si scende nel dettaglio e si articola, ma almeno avere un raccoglitore, un sintetizzatore di quello che poi è una risposta.
Grazie a Flavio Cozzoli per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie mille Enrico, saluto agli ascoltatori.
2024.
Adesso ci occupiamo del mercato della compravendita fra aziende, il mercato cosiddetto B2B, business to business, che si differenzia dal B2C, cioè il business to consumer, quello nel quale siamo tutti noi consumatori che andiamo a fare acquisti o fisicamente in un negozio oppure online su un sito di e-commerce. Bene, l'esperienza ci insegna che molto si è fatto anche in termini di fluidità dei sistemi, di facilità nell'uso dei sistemi nel mondo dei consumatori, che ovviamente non sono esperti di tecnologia, e quindi bisogna mettere a loro a disposizione degli strumenti semplici. Oggi se acquistiamo qualsiasi cosa online, insomma, il processo è piuttosto facile, intuitivo e alla portata un po' di tutti. Perché non deve essere facile nelle aziende? Ci sono tante aziende che si sono digitalizzate, hanno creato portali per gli acquisti e quindi si sono evolute facendo cose effettivamente molto facili, molto semplici, ma c'è ancora una platea sterminata di aziende che hanno ancora o procedure poco digitali oppure molto macchinose. Perché deve essere così? È la domanda che si sono fatti, ma loro hanno dato anche una risposta. I ragazzi, chiamiamoli così, ma sono giovani, sono dei trentenni, di Volta, che è una startup che tra l'altro ha annunciato da pochi giorni una raccolta di capitali per 6 milioni di euro, startup giovanissima, quindi è una notizia importante. E ho incontrato uno dei cofondatori, uno dei co-CEO, uno dei co-amministratori, Mario Parteli.
Siamo partiti da una serie di problemi molto comuni in tutte le aziende. Tutto parte dalla condivisione dei cataloghi, i famosi libri con i prodotti all'interno per andare a incontrare i clienti e raccogliere gli ordini. Molto spesso, io l'ho vissuto in primis questo problema, gestendo ordini B2B, le aziende condividono o PDF o file Excel con l'inventario, con i loro prodotti e la disponibilità a magazzino. Questa cosa qui genera un problema a monte, perché i clienti ovviamente mandano ordini via mail, via WhatsApp, eccetera eccetera, e ovviamente l'azienda si ritrova a copia e incollare informazioni tutto il giorno per andare a inserire a sistema questi ordini, andare a verificarli e poi tornare dal cliente. Siccome questa relazione, come l'ho spiegata, non avviene in tempo reale, si crea l'inefficienza di andare a chiudere questa transazione, quindi possono essere rivisti i volumi, i prezzi, quindi deve essere confermato l'ordine, devono essere prodotti i documenti come la conferma d'ordine, la fattura. Può sembrare semplice, ma mettere insieme questi quattro pezzi, vendite, amministrazione, operations e logistica, è molto complesso.
Allora, il mercato B2B è un mercato vastissimo, sterminato, perché noi siamo abituati da consumatori a comprare normalmente nei negozi oppure negli store online eccetera, però le aziende si comprano prodotti tra di loro e quindi il mercato effettivamente è sterminato. Però ci hai descritto un mondo che per alcuni potrebbe sembrare un mondo di qualche anno fa, addirittura qualche decennio fa. La realtà invece ci riserva delle sorprese.
Il segmento del B2B è il segmento che rappresenta il valore più elevato dell'economia mondiale, e hai detto una cosa giustissima, può sembrare qualcosa di qualche anno fa, è così. 10-20 anni fa sono stati sviluppati software di una generazione passata che oggi non rappresenta più gli standard al quale siamo abituati. E qui mi piace sempre fare la seguente riflessione: negli ultimi 15 anni c'è stata una rivoluzione del mondo B2C, quindi di come oggi noi compriamo i prodotti in un click. Siamo abituati a velocità, semplicità. I software della generazione passata nel mondo delle soprattutto vendite B2B sono software che non rispecchiano quello al quale oggi noi siamo abituati. E quindi noi cosa vogliamo fare? Vogliamo portare questi standard al quale siamo abituati alle aziende, perché vogliamo far sì che le aziende possano beneficiare del progresso che c'è stato anche a livello B2B, e quindi gli stessi dipendenti, gli imprenditori possono aumentare la qualità del proprio lavoro. Per me copia e incollare i dati non è qualitativo.
Quindi tu mi stai dicendo che la realtà di oggi è fatta da un sacco di aziende che comprano prodotti da altre aziende, e questo processo avviene con un mix di software datati, software diversi che non parlano tra di loro, anche processi manuali, che siano manuali sulla carta o siano manuali su computer con dei copia e incolla, comunque con dei processi che sono un po' desueti. Questa è la fotografia che voi vedete sul mercato. E che cosa avete fatto? Cioè, la vostra piattaforma cosa fa?
Noi cosa facciamo? Andiamo a connetterci qualora l'azienda abbia dei sistemi esistenti, non per andare a rimpiazzarli, ma per andare a potenziarli, a connetterli tra loro e fare in modo che tutte le informazioni possano essere centralizzate in un'interfaccia, quindi nel nostro software, che permette all'azienda di gestire le transazioni, quindi degli ordini che per me rappresentano il cuore, ma sono non solo ordini, è anche logistica, è anche amministrazione, operations, in modo semplice, efficiente, talvolta automatico, e migliorando allo stesso tempo, data la disponibilità delle varie funzionalità in real time, rendendolo collaborativo, quindi facendo in modo che le persone in azienda non si ritrovino a duplicare le attività. Magari io e te ci ritroviamo a gestire un ordine o a validare un ordine semplicemente perché non abbiamo uno strumento per parlarci. Quindi la nostra piattaforma è collaborativa in tal senso, permette di non sovrapporci e di essere efficaci.
Mi fai un esempio del mondo che voi vedete, già qualcosa ci hai accennato, e di come un processo d'ordine si trasforma nella vostra idea, nella vostra piattaforma.
Provo a descriverti il processo. Penso magari a qualche transazione che ho fatto io in passato. Compilo un file Excel, invio questo file Excel ai miei clienti. Tendenzialmente devo inviare ad ogni cliente un file Excel diverso, perché ogni cliente ha delle condizioni commerciali diverse. Probabilmente mando anche qualche file alla persona sbagliata e quindi vede delle condizioni che non dovrebbe vedere. Dopodiché ricevo un altro file Excel, i più bravi magari lo rinominano V2, ma c'è chi magari lascia la stessa denominazione. Mi apro il file Excel, cerco di capire cosa è successo, se ci sono stati cambiamenti alle quantità, nuovi prodotti inseriti, eccetera. Quello per me sarebbe l'ordine, ok? Poi sfrutto quel momento, visto che sto facendo business, per fare un upsell. Quindi in base al margine che ho per prodotto provo a capire come spostare le quantità, come adattare, magari gli do un punto percentuale in più di sconto per mettergli 100 pezzi in più, quindi rielaboro e glielo mando indietro. Se va bene l'ordine è confermato e quindi vado dall'amministrazione, dalla logistica e lo faccio evadere, ma se c'è un intoppo in questa cosa qui devo rifare questo processo all'infinito. Come lo immaginiamo, dove lo vogliamo portare? Questa cosa qui noi la facciamo nel seguente modo: in automatico importiamo tutti i dati di magazzino, disponibilità, prodotti, eccetera, eccetera. Importiamo le anagrafiche dei vari clienti. Ogni cliente ha l'accesso a un'area riservata dove vede i cataloghi che ha il diritto di vedere, con le condizioni già in automatico personalizzate. Entra, vede i prodotti, in un click manda l'ordine. L'ordine, mi piace sempre dire, non è rotto a monte, perché rispecchia già i requisiti di disponibilità, eccetera, eccetera. L'azienda lo riceve con un click. Noi poi sfruttiamo l'intelligenza artificiale per diverse funzionalità. Qui un esempio: con un click ti propone il punto di ottimo, quindi dato il valore dell'ordine, data la selezione di prodotti, con un click ti trova la combinazione giusta che magari ti fa massimizzare il margine. Poi tu puoi decidere di sfruttare il suggerimento o continuare a mano, però ti taglia il 75% dell'inefficienza questa cosa qui. Confermi l'ordine, lo rimandi indietro, un click, firma digitale e lo passi alla logistica.
Quindi il problema non è tanto di digitalizzare i processi, perché immagino che molte aziende, anche piccole e medie imprese, perché quello è il focus vostro, molte delle informazioni ce le hanno già digitali. Il problema è integrarle all'interno di un unico ambiente che sia un po' più intelligente rispetto a tanti software che sono magari o vecchi o comunque che non parlano tra di loro.
Esatto, il non parlarsi tra di loro io l'ho visto molto spesso. Mi ritrovo di fronte aziende che si ritrovano a lavorare a silos, quindi magari ci sono alcuni dipartimenti aziendali che utilizzano un applicativo, altri ne utilizzano un altro, ma per parlarsi o si devono vedere fisicamente o devono utilizzare Excel per interagire. Per noi questa cosa qui deve avvenire in modo automatico, quindi li connettiamo tutti. Per questo mi piace dire, noi potenziamo l'infrastruttura tecnologica, qualora sia necessaria, dell'azienda, centralizzando le informazioni, rendendole più facilmente fruibili. Abbiamo proprio creato un'interfaccia utente semplice che rispecchia gli standard a cui siamo abituati per comprare un prodotto B2C e quindi ti permette di essere efficace, efficiente e veloce.
Voi avete annunciato proprio questa settimana di aver ricevuto 6 milioni dai venture capital, che è una cifra per una startup italiana importante. Per farci cosa? Per sviluppare ulteriormente il prodotto, per andare in altri paesi, per cosa?
Vogliamo ovviamente migliorare, investire per migliorare costantemente il nostro prodotto, perché è il cuore della nostra azienda. Facciamo tecnologia, quindi dobbiamo offrire il massimo standard ai nostri clienti e mettere a terra una strategia commerciale efficace. Partiamo subito da due paesi. Il mio cofondatore Paul Guimain è francese. Abbiamo deciso di raccogliere di più rispetto alla media, perché partiamo direttamente da Italia e Francia e vogliamo costruire un campione europeo che parte da questi due paesi. Quindi il nostro target di riferimento è il mercato europeo e è necessario investire per mettere a terra una strategia efficace.
Perché dicevi che troppo spesso vedete che startup che sono un po' troppo legate al territorio in cui nascono.
Sì, questo in Italia si vede spessissimo. Questo l'ho visto anche confrontandomi con Paul, con il mio socio. Pensavo che in Francia fosse diverso. Quando mi ha raccontato questa cosa, in Francia rischiamo sempre di rimanere bloccati in Francia, io pensavo avessero problemi diversi. In realtà sfruttiamo il nostro duo internazionale per saltare subito questo ostacolo. Abbiamo ambizioni molto importanti in tal senso. Penso ci sia un momentum adesso importante. Il mercato si sta aprendo in tal senso e dal nostro punto di vista ci sono tre motivi principali. In primis, vabbè, è chiaro a tutti, il Covid ha accelerato dinamiche di trasformazione digitale. Nel nostro caso specifico ha dovuto far emergere soluzioni alternative alla visita in loco del cliente. Quindi noi cosa facciamo? Ti permettiamo di esporre di creare il tuo catalogo digitale ed esporlo automaticamente al cliente e lui stesso di inviarti l'ordine senza dover aspettare il tuo meeting. Quindi questa cosa qui ha avuto un impatto importante. Il secondo punto è l'avvento dell'intelligenza artificiale. In realtà non c'è da ieri, però la gente, grazie a ChatGPT o altre soluzioni, grazie alla democratizzazione dell'intelligenza artificiale, sa cos'è, ma soprattutto concretamente, cioè non sa cos'è in senso tecnico, ma sa cos'è, cioè come può influire. Quindi dal mio punto di vista le persone sono più consapevoli del fatto che l'intelligenza artificiale può migliorare la qualità del proprio lavoro, non sostituirla, permettendo di avere uno strumento che ti permetta di essere più efficace, più veloce. ChatGPT ha insegnato a tantissime persone.
Anche se voi non usate intelligenza artificiale generativa.
No, utilizziamo piuttosto algoritmi per ottimizzare i vari processi.
Però l'effetto trascinamento della generativa ha fatto sì che l'intelligenza artificiale sia tornato a essere, o comunque sia diventato un tema di attualità che le aziende, insomma, percepiscono come un beneficio. Il terzo punto, mi dicevi?
È il cambio generazionale. Quindi molto spesso mi sono ritrovato in discussioni in cui magari un imprenditore ti dice: è così perché lo faccio da 30 anni, e vicino c'è il figlio che lo guarda e dice: no, per me non va bene, non sono abituato a fare quella cosa lì. E quindi c'è proprio l'esigenza di trasformarsi in tal senso. La mia generazione, la nostra generazione, dà per scontato che ci siano degli strumenti che noi siamo abituati ad utilizzare e sono determinanti nel nostro modo di lavorare.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Grazie a tutti quelli che ci scrivono attraverso la email, attraverso i canali social, soprattutto su LinkedIn, molti mi scrivono. Grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Potete raggiungerci a 2024etradio24.it. Stiamo lavorando agli ultimi dettagli per il nuovo nome di 2024 e quando saprete il nuovo nome, ammesso che lo cambiamo, no, dovremmo cambiarlo, siamo abbastanza determinati a cambiarlo, però alcuni quando lo sentiranno diranno: vabbè, ma tutto sto studio, in effetti non è che stiamo facendo, muovendo, però abbiamo ad esempio una soluzione molto interessante di cui parleremo a breve, perché è una soluzione tecnologica che ci sta aiutando o a trovare cose nuove oppure avere delle conferme sui nomi che ci sono stati anche suggeriti. Molti, diciamo, alcuni dei nomi su cui abbiamo messo l'attenzione, cioè diciamo la shortlist, chiamiamola così, sono quasi tutti stati suggeriti, o comunque alcuni dei suggerimenti mi sono arrivati il 1 gennaio del 2024, poi vi dirò da chi. E vabbè, insomma, presto arriveranno le sorprese. Abbiamo concluso questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.